Vorrei chiedervi di fare con me un esperimento. L'esperimento è questo: provate a mettervi con la vostra testa dalla parte dell'altro, cioè fate finta di non essere più voi, ma di entrare nella storia che sto provando a raccontarvi. Io ve l'ho detto prima, il tentativo era anche quello di provare a fare, a raccontare delle esperienze. Allora io vorrei, se però abbassiamo la luce più grande, per favore, farvi vedere una prima fotografia che non vi spiegherò, ma vi leggerò. Era il 31 luglio del 2011. Mi trovavo come sempre al Molo Favaloro. C'erano stati tanti sbarchi durante il pomeriggio. Intorno alle 9 di sera arrivò una barca di circa 12 metri, con 250 persone. A parlare è il medico di Lampedusa, lui si chiama Pietro Bartolodo, è quello che ha accolto 300.000 persone in tutti questi anni in quel molo. Salii a bordo con un giovane medico e iniziai a visitarle, facendole poi scendere una a una. Molti piangevano e si disperavano, altri lasciavano che le lacrime scorressero senza emettere un suono, ma tutti erano distrutti, come annientati, e noi non riuscivamo a capire perché. Non c'erano malati gravi e nemmeno morti. Gli ultimi che scesero dal barcone mi dissero che nella stiva c'era qualche problema e nient'altro. Si era fatta quasi notte, la barca era ormai vuota. Presi il telefono cellulare e aprii la botola che portava in quella che in realtà era una ghiacciaia per conservare il pesce. La botola era strettissima, ci entravo appena e faticai a passare. Appena misi il piede per terra mi accorsi che c'era qualcosa di morbido e irregolare, una sensazione stranissima. Tastai ancora un po' il fondo, mi sembrava di camminare su dei cuscini. Era troppo buio e accesi la torcia del telefonino per riuscire a vedere nell'oscurità più totale. Un tanfo insopportabile intanto mi riempì le narici. Con la luce della torcia illuminai il pavimento e mi ritrovai davanti a un'immagine atroce e raccapricciante. Stavo camminando sui morti, tanti morti, tutti giovanissimi. Una scena agghiacciante, orrore puro. Nudi, uno sopra l'altro, alcuni sembravano abbracciati. Non riuscivo a credere che fosse reale. Le pareti della stiva erano graffiate e grondanti di sangue e le dita di quei poveri ragazzi non avevano più le unghie. Mi sembrava di essere in un girone dell'inferno dantesco. Uscii subito fuori e iniziai a vomitare. Ero sconcertato, stravolto, devastato. Dissi a chi era in banchina cosa c'era nella stiva e nessuno riusciva a crederci. Poi un vigile del fuoco vi scese al posto mio e iniziò a sollevare uno a uno i corpi. Li legava con una corda e noi li tiravamo su. Li adagiammo sulla banchina. Molti di loro avevano la testa e le mani piene di fratture. Erano stati presi a bastonate. I sopravvissuti erano fratelli, sorelle, amici di coloro che erano stati massacrati nella stiva. Per questo piangevano e si disperavano. Gli scafisti li avevano minacciati, intimando loro di non parlare. Ma quando la polizia cominciò a interrogarli, raccontarono la storia di quell'orrore. Quando si erano imbarcati in Libia, i primi 50 erano stati costretti a scendere nella stiva. Erano i più giovani e i più magri, quelli che potevano facilmente passare attraverso la botola. Altri 250 erano in coperta. La barca era stracolma. Nella stiva la poca aria arrivava da un piccolo blò e il patto era che appena fuori dal porto, anche chi era sotto sarebbe salito su. 25 erano riusciti a passare di sopra, ma la barca aveva cominciato ad avere problemi di stabilità e quindi agli altri era stato impedito di abbandonare la ghiacciaia. Non respiravano e gridavano e provavano a salire, ma gli scafisti li picchiavano con i bastoni e li ricacciavano giù. A un certo punto, disperati, avevano cominciato a spingere tutti insieme per fuggire da quella maledetta trappola e nemmeno le bastonate riuscivano a ricacciarli giù. Purtroppo però la violenza umana non conosce limiti. Gli scafisti avevano scardinato la porta della cabina, l'avevano fissata sopra il boccaporto e vi si erano seduti sopra. Niente più aria, niente più vita. Un quarto d'ora, tanto c'era voluto per annientare 25 vite. Un quarto d'ora in cui quei poveri ragazzi avevano tentato in ogni modo di sopravvivere. Un quarto d'ora che a loro sarà sembrato un secolo. Quando feci le ispezioni cadaveriche, capii il motivo per cui le pareti della stiva erano piene di sangue. A un certo punto, tutti insieme avevano provato a scardinare a mani nude le assi della stiva, fino a sanguinare, fino a non avere più unghie, fino a ridurre le dita a carne viva e sotto la pelle avere frammenti di legno. Per giorni non pensai ad altro. Ero sconvolto, avevo camminato sui loro corpi, li avevo oltraggiati senza rendermene conto. Non riuscivo a darmi pace, i graffi sulle assi, le ossa massacrate, il sangue ovunque. Nella mia mente scorreva tutto come se stessi vedendo un film horror. Immaginavo questi giovani urlare disperati, pure i vestiti si erano tolti cercando di sopravvivere in un ambiente senza più aria e senza più luce. E immaginavo le loro mani già doloranti per le fratture che cercavano di scavare nel legno, 50 mani insanguinate, 25 bocche urlanti e sopra gli altri che ascoltavano quanto stava accadendo e dovevano rimanere impassibili e fingere di non sentire le voci imploranti di quelli che ormai erano come topi in una gabbia mortale. E quando pensavo ai bastardi che avevano provocato tutto questo, mi montava dentro una rabbia cieca. Ora, ragazzi, vedete, non stiamo parlando di una fiction. I 25 ragazzi nella stiva sono loro. Sono esattamente loro. Ragazzi della vostra età. Perché io vi dico proviamo a fare questo gioco e mettetevi dalla parte dell'altro? Provate a immaginare che cosa debba voler dire, provate a immaginare essere voi, decidere di punto in bianco di lasciare il proprio paese, la propria casa, la propria famiglia, i propri amici, di lasciare tutto ciò che avete per decidere di affrontare un viaggio maledetto, perché intanto la prima cosa che attraversi il deserto e nel deserto ne muoiono tantissimi, perché vengono stipati sui pick-up, questi pick-up cominciano a camminare, dopodiché se finisci l'acqua puoi bere solo la tua urina, dopodiché se per caso cadi da quel pick-up resti nel deserto perché nessuno ti recupera. E allora se riesci a superare il deserto arrivi in Libia. E la Libia, cari ragazzi, non è quel posto sicuro con cui facciamo gli accordi per tenere le persone là e non farle partire. La Libia è l'inferno, perché nella Libia, ve l'ho raccontato il ragazzo del video, vengono imprigionati, torturati, le donne vengono tutte violentate già nel deserto, ma vengono violentate anche lì. Vengono trattati come schiavi perché i neri sono considerati meno di nulla. E io vi vorrei fare vedere un'altra foto. Lo vedete questo ragazzo? Lo capisco, fa male, perché non le vediamo queste cose. Noi siamo abituati, vedete, la decisione di scrivere questo libro per me è arrivata dopo che non riuscivo, nonostante i servizi, i reportage e tutto quello che ho provato a raccontare anche da Lampedusa, a far passare dei messaggi. È perché queste cose non ve le possiamo fare vedere. Sapete cosa hanno fatto a questo ragazzo in Libia? Lui è arrivato a Lampedusa. Lo hanno semplicemente attaccato per la gamba e poi tirato giù. Lo hanno scuoiato. Ragazzi, questa non è una foto eccezionale. Questa è soltanto una delle centinaia e centinaia di testimonianze, di sfregi e torture che queste persone subiscono in Libia. E dopo aver subito tutto questo, allora decidono di mettersi in mare. Ve lo hanno raccontato, sono cambiate anche le modalità. Adesso si muore anche di più. E si muore anche di più perché da quando i trafficanti, come dire, da quando è cambiato il sistema, ad essere utilizzati non sono più i barconi che arrivavano direttamente a Lampedusa, ma sono dei gommoni fatiscenti. Ora, io devo fare una piccola parentesi. Tutte queste torture, tutte queste sevizie, riguardano anche in maniera particolare le donne. E lo abbiamo detto, la prima ragione è quella delle violenze. Questa è una cosa rapidissima che vi leggo, ma visto che ci sono tante ragazze in sala, è utile. Un giorno al poliambulatorio, parliamo sempre di Lampedusa, è arrivata Sara, nigeriana, 17 anni. «Voglio morire», ripeteva in modo ossessivo. Non riusciva a smettere. Era sbarcata con altre 150 persone, tra cui 5 ragazze, tutte molto giovani e tutte incinte. Le compagne di traversata ci riferirono che Sara aveva provato più volte a togliersi la vita, senza riuscirci. In corsia si buttò persino giù dalla barella per la disperazione. Le feci l'ecografia, era la 18ª settimana. Provai a mostrarle il monitor, ma lei piangeva e basta. Non fare così, tentavo di consolarla. Vedrai che tutto si risolve. Ma a chi pretendevo di darla a bere? Mi guardò dritto negli occhi e poi, io non so nemmeno chi sia il padre di questo bambino. Mi hanno violentata in 5 energumeni che si alternavano e hanno finito solo quando non hanno avuto più l'energia per continuare a torturarmi. Cosa pensi, dottore, che possa rappresentare per me oggi e in futuro ciò che sto portando dentro la mia pancia? Fu straziante ascoltarla, maledetti bastardi. Non potevo darle torto. Chiamai i medici della mia azienda a Palermo e le assistenti sociali. L'indomani l'abbiamo trasferita in elicottero. Ha abortito e adesso la seguono in una struttura che si prende cura di lei. E come Sara, moltissime ragazze mi raccontano quanto accaduto loro. Come per volersi liberare da un fardello che non potrebbero consegnare a nessun altro. E poi mi chiedono di abortire, ma di non farlo sapere a nessuno. Perché a una vergogna se ne aggiungerebbe un'altra, forse più pesante, e che non potrebbe mai essere accettata dalle famiglie che hanno lasciato nei paesi d'origine. Ora, tante ragazze siete qui in sala, ma vi rendete conto di che cosa significhi? Bambine, appena più che bambine, torturate ripetutamente. Questa non è uno scenario immaginabile, e solo se noi riusciamo a metterci dalla parte dell'altro riusciamo forse a comprendere meglio. E le donne non pagano solo per le violenze. Adesso vi faccio vedere un'altra foto. Ancora avanti. Vedete cos'è questa? I gommoni, vi dicevo. I gommoni sono alimentati a benzina. Succede una cosa molto particolare. Solitamente gli uomini stanno nella parte alta del gommone, le donne sul pianale, insieme ai bambini in braccio, quelli che hanno i bambini. Allora, cosa succede? Che questi gommoni non sono alimentati a gasolio, ma a benzina. La benzina si mischia con l'acqua di mare. Ne viene fuori una miscela particolarissima. Questa miscela è calda. Allora, che succede? Siccome queste persone non fanno il viaggio sulle navi da crociera, lo sapete, ma sui gommoni, e c'è freddo, c'è molto freddo, e i vestiti sono inzuppati, questa miscela che arriva lentamente, si insinua sotto i vestiti, e riscalda, e dà questa sensazione di benessere bellissima per chi sta morendo di freddo in mezzo al mare ghiacciato. Però che succede? Che questa miscela invece è assassina, perché riscalda, sì, ma corrode, e quindi provoca queste ustioni che voi vedete. Ce n'è un'altra ancora, se possiamo, Giovanni. No, ancora. Muoiono, ne muoiono tante, soprattutto donne, ma non solo donne, per queste ustioni, perché sono difficilissime da curare, sono delle ustioni gravissime. Allora, io quello che voglio dirvi è, provate a pensare, dopo tutto questo, che voi, ecco, provate a immaginare di essere voi loro e di arrivare finalmente in Italia e di arrivarci con tutto il bagaglio di ferite fisiche, ma psicologiche. Ragazzi, voi quando avete un problema anche minimo, siamo pronti i genitori a dire andiamo dallo psicologo, ma voi avete idea di che cosa hanno vissuto e vivono tutte queste persone? No, perché non ce lo chiediamo? Perché noi quando li vediamo accanto a noi, bene che vada, ci scansiamo. Ma qualcuno di voi ha mai provato a cercare di parlare con uno di loro? A noi è capitata una cosa bellissima. Alla fine della trasmissione del mattino di Buongiorno Regione, con i colleghi siamo andati a prendere il caffè. Ed eravamo io, un collega e una collega. Siamo seduti al bar, accanto c'era un tavolino con altre due persone, una coppia. È arrivato un ragazzo che chiedeva l'euro, i 2 euro, quello che gli serviva. E a un certo punto questa coppia ha detto no, 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 vai. E la cameriera dice per favore allontanati. Il mio collega è stato bravissimo, prontissimo, ha detto no, vuoi il caffè? Siediti con noi. Si è seduto con noi, Francesco si chiama, lo incontro spessissimo. Francesco ci ha raccontato la sua storia, ci ha detto chi era, da dove veniva, ci ha fatto vedere le foto dei figli sullo smartphone e ci ha detto io sto aspettando di avere il riconoscimento perché finalmente vado in Olanda, dove vado a raggiungere dei miei parenti e quindi appena mi riconosceranno lo status io potrò partire. Sapete a che mi servono, ci ha detto, questi spicci che io raccolgo in mezzo alla strada? A comprare le schede telefoniche. Ragazzi, quando i bastardi che alimentano le fake news vi dicono hanno pure il cellulare è l'unico cordone ombelicale che rimane a queste persone per rimanere in contatto con le proprie famiglie, per poter vedere i propri figli, i propri fratelli, i propri genitori. Ed è l'unica cosa che gli consente di farlo. E questo lo dovete ben capire voi. E quindi non li evitate, ma state con loro. Un ultimo passaggio, un penultimo voglio fare. Mi fai vedere la foto precedente, per favore. Questa, di queste immagini, ve ne hanno fatte vedere anche tantissime. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando della guerra in Siria. Quasi tutti ricordano il naufragio del 3 ottobre del 2013, le 368 vittime, le bare allineate nell'hangar dell'aeroporto di Lampedusa, morte a pochi metri dalla spiaggia, dalla salvezza, dalla nuova vita. Meno numerosi invece sono coloro che ricordano l'altro naufragio, accaduto l'11 ottobre, solo pochi giorni dopo. Perché anche se i numeri non erano meno importanti, non è avvenuto a pochi metri dal porto, ma a largo di Malta. Quel giorno a Lampedusa atterrò un elicottero maltese con 9 sopravvissuti. Il poliambulatorio sembrava un ospedale da campo in piena guerra. Stavano sdraiati o seduti sulle sedie a rotelle con le flebo attaccate e le coperte addosso. Uno di loro aveva perso la sua famiglia, 22 persone in tutto. Urlava e piangeva, voleva ammazzarsi, non si dava pace per essere l'unico in salvo. Lo sedammo e riuscimmo a calmarlo. Accanto su una sedia c'era un altro giovane uomo, un siriano, anche lui con la flebo. Stava in silenzio, con lo sguardo spento. Provai a parlargli, ma inutilmente. Poco distante una donna teneva in braccio un bimbo di 9 mesi. Eppure lei sembrava assente, come se non fosse lì, come se col pensiero si trovasse altrove. E teneva il bimbo in modo strano. Prima lo stringeva forte, poi se ne distaccava, come se avesse addosso un pacco. Continuamente. Dopo circa un'ora l'uomo decise di raccontarmi ciò che era accaduto. Quella donna era sua moglie. Quando il barcone si era rovesciato, erano finiti tutti in acqua. Lui era un ottimo nuotatore e aveva messo il piccolo di 9 mesi sotto il maglione, sul suo petto. Poi, con una mano aveva afferrato la moglie e con l'altra il figlio di 3 anni. Aveva cominciato a nuotare a dorso senza fermarsi, cercando di rimanere disperatamente a galla, aspettando i soccorsi che non arrivavano. Un'attesa estenuante. A un certo punto aveva sentito il fiato mancargli all'improvviso, le onde che diventavano sempre più alte e la corrente sempre più forte. Aveva dovuto compiere una scelta definitiva, dalla quale sapeva che non sarebbe più potuto tornare indietro. Sospeso tra la vita e la morte, aveva dovuto pensare, calcolare, valutare e poi decidere. Se avesse continuato a nuotare, sarebbero finiti tutti e 4 sott'acqua, morti, annegati. Così alla fine lo aveva fatto. Aveva aperto la mano destra e aveva lasciato quella di suo figlio. Lo aveva visto scomparire lentamente, per sempre. E ciò che tormentava quell'uomo era che pochi minuti dopo era arrivato l'elicottero a salvarli. Se avessi resistito solo un altro poco, adesso mio figlio sarebbe qui con noi. Non me lo perdonerò mai. Ora, ma voi riuscite anche solo, anche entrando nel gioco di ruolo, a immaginare una cosa del genere? A immaginare un padre che deve decidere chi buttare dalla torre, la moglie o il figlio? Che deve compiere una scelta di questo tipo? Ma che vita ha un uomo del genere dopo che succede tutto questo? E dopo che lui si salva invece? Ecco, vedete però ragazzi, in questo caso non stiamo parlando dell'Africa, stiamo parlando della Siria. Stiamo parlando di un paese in cui fino a poco prima della guerra si viveva esattamente come da noi, con gli stessi usi, le stesse abitudini, gli stessi modi, tra virgolette, occidentali, per semplificare e banalizzare. Eppure lì, da un giorno all'altro, è cambiato tutto. Le persone che sono arrivate qui dalla Siria sono persone, spesso professionisti, medici, architetti, ingegneri, di fasce molto alte. E questo però ci deve dire una cosa, ci dice una cosa, che nessuno si può sentire al riparo, nessuno si può sentire al sicuro, nessuno può dire tanto a noi non capiterà mai. Non è così. Io perdo l'ultimo minuto e mezzo per chiudere, perché dopo tante storie brutte c'è una storia bella che mi piace usare per chiudere i miei interventi, ed è la storia di Mustafa. Avete visto le donne ustionate? Ecco, le donne ustionate... In uno di questi sbarchi a Lampedusa è arrivata una donna ustionata con un braccio una bambina. Questa bambina si chiamava Fevur, esiste, è viva, adesso ha cambiato soltanto nome. Fevur era con la sua mamma nella traversata, ma la mamma è morta per le ustioni. Poco prima di morire per le ustioni ha chiamato una sua compagna di viaggio e le ha detto: senti, io te la affido, io sto morendo, prova tu a portarla in salvo. Fevur è arrivata a Lampedusa, la sua foto in braccio al dottore Bartolo ha fatto il giro del mondo. Nel giro di poche settimane Fevur è stata adottata da una famiglia italiana, adesso è qui ed è una bambina bellissima, straordinaria. Però noi siamo bravi nel nostro mondo dell'informazione a decidere che cosa sia o meno notizia. Allora, Fevur era notizia, ha fatto il giro del mondo. 24 ore dopo è successa un'altra cosa a Lampedusa, molto simile, ma non era più notizia, perché già avevamo raccontato una cosa del genere. E quindi la storia è stata, l'epilogo è stato diverso. A Lampedusa arriva un elicottero con a bordo un bambino, anche lui salvato da naufragio e caricato su una nave spagnola. Ma le sue condizioni sono troppo critiche per proseguire il viaggio. Vado a prenderlo sulla pista. Non è un neonato, ha 5 anni ed è eritreo. Si chiama Mustafa. Sta molto male, talmente male che sulla nave non sono riusciti nemmeno a trovare la vena per mettergli la flebo. La sua temperatura corporea ha raggiunto i 27 gradi e ha rischiato di morire per ipotermia. Per questa ragione i sanitari hanno dovuto praticare un'infusione intraossea, cioè gli hanno inserito la flebo direttamente nell'osso della tibia. Un'operazione dolorosissima, soprattutto se a subirlo un bambino. Ma non avevano scelta, era l'unico modo per strapparlo alla morte. Prendo Mustafa in braccio e lo porto al poliambulatorio. Nei suoi occhi un misto tra rassegnazione e terrore. È sconvolto. Ha perso in mare la mamma e la sorellina. Li ha visti morire. Al contrario di Fevur, lui ha capito tutto. Ha visto le persone a lui più care scomparire tra le onde e non riemergere mai più. Proviamo a infilargli le flebo riscaldate per stabilizzare la temperatura corporea, ma il primo tentativo va a vuoto, non riusciamo a prendere la vena. Poi lui stesso ci porge l'altro braccio, quasi a volerci aiutare, a indicarci la strada. Non vuole rivivere l'incubo del catetere conficcato nell'osso. Non piange, ma a parlare sono i suoi occhi imploranti. Aiutatemi, anche lui è un bimbo dolcissimo. La storia di Mustafa la racconto per un'altra ragione. Mustafa non è stato subito adottato, però per fortuna a Palermo è stato accolto in una casa famiglia splendida. Un anno dopo l'uscita del libro, siccome quando tu scrivi queste storie entri dentro, diventi le storie, io volevo conoscere Mustafa perché volevo sapere che fine avesse fatto e per fortuna l'assistente sociale che lo seguiva mi ha detto: vieni con me in incognito, ti faccio vedere Mustafa. A parte che quando sono entrata in casa famiglia per un quarto d'ora non riuscivo nemmeno a parlare perché mi veniva il magone. Mustafa è un bimbo bellissimo, era arrivato che aveva 5 anni a Lampedusa, io sono andata l'anno successivo, ne aveva 6. A un certo punto ci ha accolti, ci ha salutato, ha cominciato, ovviamente conosceva l'assistente sociale, non me, però ha preso la cartella, ci ha fatto vedere i quaderni con tutti i compiti fatti alla perfetta, a parte parlava un italiano migliore del mio e del vostro messi insieme in un anno. I compiti con bravo, bravissimo, bellissimo sui disegni, spettacolari. Poi ha fatto una cosa divertente, perché a un certo punto ha detto: giochiamo. Come vuoi giocare, Mustafa? Gli ha detto l'assistente sociale. Giochiamo a uno. Le carte da uno le conoscete tutti, ovviamente. Quindi lui ha distribuito queste carte, giocavamo io contro loro due. L'ha guardata e gli ha detto: non ti preoccupare, perde, le ho dato tutte le carte sbagliate. Perché ve lo racconto? Perché Mustafa, per me, domani, potrà fare esattamente l'agricoltore come l'astrofisico, dipenderà soltanto dalle sue capacità e dalle sue volontà. Allora io vi dico una cosa, ve lo hanno detto in tanti qui, ma ve lo chiedo io e vi chiedo di alzare la mano. Quanti di voi pensano di andare a fare un'esperienza di lavoro, di studio all'estero anche solo per un periodo nella propria vita? Su. Beh, la domanda banale è: perché voi sì e loro no? Qui, ragazzi, non stiamo parlando di carità, qui stiamo parlando di diritti. Innanzitutto il diritto alla vita, ma poi il diritto di scegliere il posto in cui vivere e come vivere in quel posto. La terra non è la nostra e semplicemente per il fatto che noi siamo nati da questa parte non abbiamo il diritto di pensare che gli altri non ce l'abbiano. Con le regole di convivenza, ma ce l'abbiamo.